Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, si partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Annunzio del giorno della Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi, nelle vicende del tempo, ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 31 marzo. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 13 febbraio, l'Ascensione del Signore, il 12 maggio, la Pentecoste, il 19 maggio, la prima domenica di Avvento, il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi, e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore, a Cristo che era e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Solennità grande, anche se svilita dalla Befana. Se voi ci fate caso, una perniciosa anticultura cristiana, no? Che ha lavorato e lavora. Come dice Gesù, i figli delle tenebre sono più scaltri e più laboriosi dei figli della luce, per travolgere un po' tutto. Provate a vedere se trovate una cartolina natalizia cristiana. C'è tutti Babbo Natale, che poi chi mi rappresenta sto Babbo Natale non lo so. No? Io mi ricordo quando ero bambino, no? Diceva Gesù bambino ti ha portato. Poi ho cominciato a capire che non era poi Gesù bambino, ma che erano i miei genitori quando ero già grande. No? E così la festa della manifestazione del Signore, che è la festa dell'Epifania, che vuol dire manifestazione è diventata la festa della Befana. È normale questo, perché cercano di levare il Signore dal cuore. C'è una propaganda incredibile, sarebbe lungo il discorso. Oggi è la festa della manifestazione del Signore, che liturgicamente riguarda tre misteri. Noi nella Messa celebriamo in particolare l'evento dei Magi, questi misteriosi personaggi che guidati dalla stella arrivano non a Betlemme, che bello anche questo. Bisogna stare attenti perché sono messaggi forti della parola. La stella, questi misteriosi personaggi, non li guida fino a Betlemme, li guida fino a Gerusalemme. A Gerusalemme devono chiedono a Erode. Erode è l'uomo moderno, e un po' di uomo moderno c'è nel cuore di tutti noi, perché noi anche siamo uomini e donne di oggi. Che cosa pensa Erode? Erode pensa che questo bambino, questo re, è un suo rivale. Non si immagina che è il re di un altro mondo. Pensa che sia uno che gli vuole rovinare il regno. È così l'uomo moderno. In che misura pensa di Dio? In che modo pensa di Dio? Come uno che gli vuole rovinare la vita, la vuole intristire, offuscare, levare la gioia, l'entusiasmo, esattamente l'inverso. Ma l'uomo, quando non ha le idee giuste di Dio, non si fida di Dio e poi si fida delle stupidaggini, delle idiozie, delle menzogne e rimane vuoto, ingannato, triste, infinitamente. Voi ditemi se c'è stata mai un'epoca, almeno del mondo nostro, che sia stata triste di quel mondo che conosciamo noi, delle nostre famiglie, della nostra piccola cultura di paese o di città, che sia stata triste come questa nostra moderna. Triste. No? Attacchi di panico, depressioni, no? Se andiamo a vedere il motivo, è perché quando all'uomo gli togli Dio, gli togli la vita, quando all'uomo gli togli Dio, gli togli la luce, quando all'uomo gli togli Dio, gli togli l'amore. Sì, sì, loro dicono che amano, come quello che dice, quanto ne sento, mio figlio, mia figlia. Il marito gli ha detto che non l'ama più, o la moglie gli ha detto che non l'ama più, dopo 10 mesi non l'ama più, prima l'amava, ora non l'ama, ma che hanno mai amato? Hanno mai amato? Se non si va a scuola non si impara l'amore. E se tu genitore, tu mamma, tu papà, non gliel'hai fatto vedere ai tuoi figli cos'è l'amore, quello vero, quello cristiano, quello che nasce dal cuore aperto del Cristo, che sta lì piantato sulla croce, non per la forza dei chiodi, ma per la forza del suo amore. È quella forza dell'amore che unisce, quella stessa forza di quell'amore che unisce gli sposi cristiani, quelli cristiani, no, quelli perché vivono, realizzano, celebrano un sacramento, non solo il giorno in cui si sono sposati, ma tutti i giorni della loro vita. E così Erode, no? Prende Gesù, prende il Signore, prende Dio come un rivale. Purifichiamo il nostro cuore, purifichiamolo, perché abbiamo bisogno di purificare noi il nostro cuore. Dio non è il mio rivale, Dio è il mio Padre. E quando io cerco la sua volontà, quando io mi metto sul serio a fare la sua volontà, ho trovato la strada della gioia. Perché il Signore non ha per noi dei disegni di tristezza, di avvilimento, no, ha pensieri, disegni, progetti di gioia, perché ci ama, no? Quindi Dio va, a Dio va data piena, totale fiducia, confidenza, per questo rapporto di amore che abbiamo con Lui, che è duplice. Il cristiano, guardate bene, non semplicemente il battezzato, ma il cristiano. E chi è il cristiano? È colui che ha sperimentato la manifestazione di Dio, del Padre in Cristo nella sua vita. Vi dicevo che è triplice il mistero. Il primo è questo dei magi. Ma noi nella liturgia della Chiesa oggi, noi che seguiamo il breviario, quello completo, celebriamo anche due altri misteri della vita di Gesù. Celebriamo il suo battesimo, che sarà particolarmente oggetto domenica prossima, perché lì il Signore si manifesta agli ebrei. Agli ebrei, lì sul Giordano, si aprono i cieli, c'è questo è il mio figlio, e il Signore si manifesta a coloro che possedevano la religione ebraica, che vivevano la religione ebraica. E il secondo mistero che celebriamo in questa giornata liturgica sono le nozze di Cana. Che bello anche quell'episodio delle nozze di Cana. Non hanno più vino, non hanno più amore, fate quello che lui vi dirà. E come si conclude le nozze di Cana? Si conclude con questo trafiletto di Giovanni che scrive: e gli apostoli credettero in Gesù. Allora, nella prima, il battesimo, la manifestazione agli ebrei. Nelle nozze di Cana, la manifestazione potente di Gesù agli apostoli, perché credessero, il primo miracolo. Ai magi, il Signore si manifesta, i magi sono simbolo di tutte le genti. Quindi, oggi è la festa della manifestazione del Padre nel Figlio, il Padre che mi fa conoscere se stesso, mi mostra il suo amore nel Figlio. E allora, come dicevo prima, chi è il vero cristiano? Chi semplicemente si è fatto battezzare? Sì, se nelle dovute disposizioni e se l'ha accolto questo mistero con intelligenza d'amore. Ma sappiamo bene che purtroppo noi battezzati da piccoli poi abbiamo tirato a campana. Cristiani per cultura, cristiani per... così, un po' perché siamo stati portati avanti così da un tran tran. Allora, oggi perché sia Epifania per me, oggi perché anch'io possa celebrare in profondità questa celebrazione, con verità ci deve essere una manifestazione di Dio, il Padre, nella mia vita, nella tua vita, dove io... ci siamo incontrati con Lui, dove noi abbiamo visto i cieli aperti, abbiamo visto il Padre che ci diceva è Lui il mio figlio e io ci ho creduto, dove noi abbiamo sentito la Vergine che ci ha detto fate quello che Lui vi dice e avrai l'amore che non hai, avrai quella virtù che non hai, avrai quella santità che non hai, avrai quella capacità di amare che non hai. Fa quello che dice mio figlio. Ecco, c'è stata una Cana per me, c'è stato un battesimo per me, un momento in cui il Padre si è rivelato, c'è stato un momento in cui io mi sono presentato a Lui con il mio oro, con la mia mirra, il mio incenso, perché Lui è il mio Dio, l'incenso, Lui è il mio Dio. Lui è il mio Signore, il mio oro, voglio servire te. Mi hai dato un corpo perché lo mettessi al servizio e io voglio servire te, non altri, la mirra, l'unguento che si spalma sul corpo morto dell'amato, colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E allora ognuno di noi si deve chiedere: ma sono dentro questa festa, dentro col cuore, con l'anima, con la mente, con tutto me stesso? E allora l'Epifania è grande. Perché? Perché Lui l'ho incontrato, Lui l'ho incontrato e so chi è, in chi ho creduto, il mio Signore e il mio Dio, che per me è morto, per me è risorto, perché io avessi una vita nuova. Ma veniamo ad alcuni messaggi che, come frecce, Matteo ha messo in questa pagina in cui ci racconta di questi misteriosi personaggi, scienziati del tempo, che vedono una stella e capiscono che dietro quella stella c'è un mistero, c'è qualcosa oltre quella stella. Cosa nella mia vita, cosa nella nostra vita è stella? Cioè, cosa nella nostra vita è mistero? Pensateci bene. Tutto. Tutto è mistero. Tutto. Banalizzato dalla nostra distrazione. Banalizzato dalla nostra superficialità. Ma se solo rientriamo un attimo in noi stessi e cerchiamo di usare il nostro raziocinio, la nostra intelligenza, il nostro poco di sale che abbiamo in testa, vediamo che tutto, la pietra, il fiore, la sedia, il computer, tutto è un mistero che mi rimanda a qualcun altro con la Q maiuscola. Tutto, ma in modo particolare il mistero per eccellenza nel quale noi ci dibattiamo continuamente siamo noi stessi. Noi stessi siamo un grande mistero, un mistero di amore, un mistero di sofferenza, un mistero di speranza, che mi spinge a cercare il Signore. E tutto mi spinge. E Lui misteriosamente in ogni cosa dove io mi fermo, e quando qualcuno pensa di aver dischiuso il mistero, di aver risolto il mistero, c'è una vocetta dentro il cuore che dice: cercami oltre, vai oltre. Fino a dove? Fino a dove arriviamo a Lui? Perché Lui è il Logos, il Verbo, l'intelligenza creatrice che ha fatto tutto. Senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Se vuoi andare a trovare il significato delle cose, devi imparare a inginocchiarti davanti a Lui. E Lui te lo spiegherà e ti farà capire che il senso di tutto, il senso della tua vita, il senso di ogni cosa è amore, perché Dio è amore e ci ha creati per amore, ha creato tutto perché noi lo cercassimo e lo amassimo, e desidera da noi che ritorniamo a Lui nell'amore, ed è per questo è venuto via verità e vita, per insegnarci come riconoscere l'amore del Padre, come vivere l'amore del Padre, come ritornare l'amore del Padre. Vedete, la festa di oggi ci impone anche a dire due parole sul rapporto tra scienza. Questi erano scienziati, no? Scienziati del tempo, c'è scienza e fede. Oggi c'è un presupposto balordo che è entrato un po' dappertutto che non possono andare d'accordo. Io spero che tutti voi abbiate in casa il catechismo della Chiesa Cattolica, e se non l'avete compratevelo, nelle prime pagine parla molto bene di questi argomenti. Tra scienza e fede non ci possono essere scontri, se non perché o la fede sbanda il binario, esce fuori il binario, o gli scienziati escono fuori dal loro binario. Ognuno c'ha il suo binario. Il binario della fede è: perché? Chi l'ha fatto? Perché? Chi l'ha fatto? Questo è il binario della fede. Cerca di dare la soluzione a questa domanda, che sono le domande più profonde. E io non sono un vero uomo se non mi sono posto con serietà queste domande. Non stiamo scherzando. Vivere senza porsi queste domande.
Da dove vengo? Perché ci sto? Dove vado? Questa è la religione, la fede, che risponde a questo. La scienza risponde a un'altra domanda. Come funzionano le cose? E ultimamente gli scienziati stanno comprendendo bene come funzionano le cose. E il loro campo è quello. Ma non possono dire chi ha fatto le cose e perché ci sono le cose. Quando uno scienziato comincia a dire Dio non c'è o roba di questo genere, sta facendo un atto di fede nell'ateismo e sta dicendo cose che non gli appartengono. Oppure però sapete quando si scontrano la scienza e la fede? Quando la scienza vuole comportarsi non in modo umano. Allora la Chiesa deve intervenire per dire quello che diceva il Battista, non è giusto, non è lecito. Mi pare bello, adesso voi, mi sembra giusto, mi sembra umano, che se tu trovi un medico compiacente in qualche luogo, puoi farti un figlio come vuoi, con gli occhi come vuoi, con l'altezza come vuoi, con la carnagione come vuoi. E se nel suo cammino si accorgono che c'è qualcosa che non va, si butta nella spazzatura. La scienza questo può farlo. E si sta indirizzando a farlo. Quando la Chiesa interviene dicendo non è lecito agire sugli embrioni fecondati, perché dice ma dobbiamo curare le malattie, abbiamo bisogno... Bugiardi. Bugiardi, assassini e bugiardi. Ci sono altri luoghi dove si possono prendere quelle cellule totipotenti. Primo. Secondo, l'uomo non può essere mai oggetto della scienza. L'uomo non può essere mai oggetto della scienza. Perché se l'uomo fosse oggetto, e quegli embrioni sono uomini, sono persone umane, non possono diventare oggetto della scienza. E se a me cristiano questo non fa rivoltare le viscere, le budella, io mi chiedo, ma chi sono io veramente? Ma chi sono io veramente? Perché se a noi ci va bene questo, dobbiamo dire anche che il nostro caro Hitler faceva bene con i suoi medici a fare gli esperimenti con gli handicappati. Così hanno fatto. Noi facciamo di peggio, ma in nome del progresso, in nome del progresso, no? Povero uomo. Ancora qualche messaggio da questa pagina così forte. Se noi ci fermassimo di più sulla scrittura, spegnessimo un po' queste voci nel quale viviamo immersi, e ci creassimo un angolino di silenzio, soprattutto ancora oggi che abbiamo il presepe, forse a casa, spero che ce l'avete, e ci mettiamo davanti a questo bambino in silenzio, con la pagina del Vangelo, quante cose lo Spirito Santo mi direbbe, quante cose, quante luci, quante grazie, quante dolcezze, no? Come vi dicevo prima, la stella non li porta, non li porta alla casa di Maria, non li porta a Betlemme, li porta a chiedere, li porta a chiedere, chiedono a Erode, Erode chiede ai religiosi del tempo, alla Chiesa del tempo, e sono loro che daranno la risposta giusta, sono loro che daranno la risposta giusta, perché il Signore ha voluto che noi giungessimo a Lui attraverso la mediazione di una istituzione. Mi dà fastidio l'istituzione, certamente. A chi non dà fastidio l'istituzione, soprattutto quando l'istituzione è gestita male, quando chi dovrebbe fare qualcosa non la fa? Ma Lui ha voluto così. Lui ha voluto così. Ha voluto che per raggiungerlo lo raggiungessimo nell'istituzione, nella Chiesa. E ha guidato i magi fino a un certo punto, dopo hanno dovuto chiedere alla Chiesa del Tempio. Non c'è contrasto, come non c'è contrasto tra fede e scienza. Non c'è contrasto tra carisma, tra spontaneità dell'amore nello spirito e istituzione. Non c'è, non c'è. Noi siamo cattolici e crediamo che il magistero e l'istituzione è a salvaguardia del carisma e a discernimento del carisma. Alle volte ci fa soffrire, sì, vedete Padre Pio quanto ha sofferto, ma nella gioia dell'ubbidienza. Io dico che Padre Pio nella tomba si rivolta quando vengono a lui certi devoti, che in nome di quello che ha sofferto non ubbidiscono alla Chiesa, senza testa. I santi ci hanno insegnato ad amare la Chiesa come figli, devoti, e a fare come i figli di Lot, che con il padre ubriaco, al posto di farlo vedere nelle sue vergogne, si sono messi loro e lo hanno coperto. Questo è essere cristiani. E infine arrivano alla grotta e non trovano Gesù solo. Certo, Gesù lo trovi sempre lì, tra le braccia di Maria. È lei che ce lo dona, è lei che ce lo dona. E loro offrono oro, incenso e mirra. L'ho già detto poco fa, quello che devono rappresentare oro, incenso e mirra. Facciamo in modo che fra poco, quando quei doni saranno portati all'altare, sia il mio incenso, il mio oro, la mia mirra, perché io possa partecipare con profondità di amore a questa liturgia. E infine Luca ci dice, Matteo ci dice, ci dà un'altra indicazione, un'altra feccia che colpisce il nostro cuore. E fecero ritorno da un'altra strada. Dopo che ti sei incontrato con Gesù, se veramente mi sono incontrato con Gesù, la strada di prima non la faccio più, c'è un'altra strada, è la strada della croce, è la strada dell'amore vero, è la strada del servizio, è la strada della misericordia, è la strada che la Vergine Maria, certamente nel suo cuore di madre, cerca di farci seguire a tutti, sussurrandoci nel nostro cuore: ora che l'avete incontrato, ora che l'avete conosciuto, ora che sapete chi è mio figlio, non date retta più a nessun altro, ascoltate e fate solo quello che lui vi dirà. Amen.